Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Venezia nei mesi scorsi in realtà è andata alla ribalta per questioni legate al clima, con alluvioni record che hanno coperto Piazza San Marco, seguite poi da delle basse di marea, anch'esse da record un paio di mesi dopo. Insomma, il mondo si interroga su quanto Venezia potrà sopravvivere ancora ai cambiamenti climatici, dimenticandosi anche del passato di Venezia. Venezia, fino a diciamo poco tempo fa, nell'immaginario collettivo era legata naturalmente alle gondole, alle calli e al suo celeberrimo Carnevale di Venezia. Noi ne parliamo con il giornalista Andrea Perego, che è proprio di casa Venezia. Buongiorno Andrea, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Noi facciamo un salto indietro nei secoli scorsi, proprio parliamo della storia del Carnevale di Venezia, come nasce?
La storia del Carnevale è vecchissima, le prime testimonianze risalgono addirittura al Medioevo, quindi alla fine del 200. Tra l'altro, tu sai da dove deriva la parola Carnevale? Carnem levare, cioè è il periodo di togliere la carne, perché dopo il Carnevale comincia la Quaresima e quindi è il periodo in cui non si mangia la carne. Il periodo prima invece è quello in cui ancora si può mangiare, ma viene prima poi del periodo in cui si toglie la carne.
Quindi un nome che già dalla partenza è la connotazione religiosa è più che evidente, però noi siamo abituati a legarcelo alle maschere e alle carnevalate. Come mai poi si passa da questo a quell'altro?
Tutti i festeggiamenti erano legati naturalmente anche alle celebrazioni religiose, alle scadenze religiose. In realtà Carnevale, come sappiamo, non ha nulla di religioso, ma viene proprio prima della Quaresima, quindi nasce come periodo in cui tutto si può fare e tutto è permesso, prima di un periodo in cui tutto viene tolto, invece che quello della Quaresima. Comunque sì, a Venezia naturalmente si è sempre festeggiato il Carnevale, quindi con le varie feste, le varie celebrazioni che sono connesse ancora oggi, che si celebrano. No, ci sono, le abbiamo viste in televisione, il volo dell'angelo, la festa delle Marie, queste feste, magari poi ne parliamo. Non bisogna comunque confondere il Carnevale, così come oggi noi lo intendiamo, con l'uso di indossare una maschera, perché qui parliamo del periodo storico di Venezia, quindi il periodo della Repubblica Serenissima, che finì con l'avvento di Napoleone, quando Napoleone arrivò nel 1797. Quindi diciamo la storia di Venezia, intesa come Stato, come Repubblica, no, a sé stante, dura fino alla fine del Settecento, 1797, un periodo in cui, cioè secoli, un millennio, in cui portare la maschera era consentito per lungo periodo, insomma, durante tutta la stagione, coincideva con le stagioni teatrali, quindi anche in autunno, per esempio. Si trattava in realtà di una maschera molto semplice, l'abbiamo vista probabilmente in giro anche i nostri ascoltatori, ed è la classica, si chiama, è la larva, cioè una maschera bianca con il mantello e il tricorno neri che formavano tutto insieme la bauta.
Tutto ciò che senso aveva ai tempi? Era una questione di moda, senso, era sì, una questione proprio sociale?
Non tanto di moda, ma quanto di possibilità di coprirsi, cioè dietro questo travestimento tu non sapevi chi c'era e quindi nessuno riusciva ovviamente a riconoscere il viso, e quindi questo consentiva, l'uso della maschera consentiva di rovesciare i ruoli, anche i ruoli sociali, quindi tra ricchi e poveri, tra signori e servitori, e consentiva l'anonimato e quindi anche una totale trasgressione che altrimenti non era possibile senza la maschera, naturalmente. Questo soprattutto diventa noto in tutta Europa tra il 5 e il 700, che è il secolo grande di Venezia. Se pensi, no, i film, i quadri, eccetera, eccetera, sono sempre ambientati nel 700, quando c'era massima trasgressione in città, anche prima, anche nel 500 veramente, no? Ma soprattutto nel 7, quando con grandissima ricchezza della città, grandi spese, grandi costumi, grandi palazzi, eccetera, quel periodo che ha lasciato così l'immagine, no? Opulenta.
Se ci metti un po' anche di anonimità, allora è la ricetta perfetta per le trasgressioni.
Eh certo, sicuramente, perché dietro la maschera tu non sapevi chi c'era, e quindi era possibile flirtare e da lì in su, insomma.
Teniamoci con questa suspense, da lì in su. Senti, ma cosa succedeva e cosa succede ancora adesso in città durante il Carnevale?
Adesso naturalmente è tutto molto diverso, diciamo. Intanto è dovuto anche alla storia la storia di Venezia, perché Venezia passò poi un periodo molto triste per tutto l'Ottocento, e il Carnevale di Venezia, come lo conosciamo adesso, nasce alla fine degli anni 70, nel 79, quindi 1979, quando qualcuno lanciò l'idea di trovarsi in piazza, piazza vuol dire Piazza San Marco, per celebrare il carnevale. E tra l'altro l'idea partì proprio da una radio, una delle prime radio private che c'erano in quei anni 70, alla fine degli anni 70. Quindi i veneziani cominciarono a trovarsi in piazza, quando c'erano ancora tanti veneziani che abitavano in città, e per festeggiare il carnevale. Inizialmente quindi poca roba degli abitanti della città, ma nel giro di qualche anno il carnevale di Venezia è tornato ad essere poi un evento internazionale, e già negli anni 80 era un'attrazione per i viaggiatori di tutto il mondo, insomma. Oggi cosa succede in città? Naturalmente la prima cosa che ti salta all'occhio è che la città viene invasa dai visitatori, dai curiosi, che magari non sono in maschera, perché non è che siano tutti in maschera, però vengono per vedere chi è mascherato. E poi ci sono gli eventi istituzionali, quindi quelli organizzati dalle autorità. Il più celebre, per esempio, come mi accennavo prima, è il Volo dell'Angelo, che apre ufficialmente il carnevale in Piazza San Marco. Una ragazza travestita da angelo o da colomba, quindi comunque alata, ecco, che naturalmente è sorretta da funi, quando vola, per così dire, ecco, dal campanile di San Marco fino al balcone di Palazzo Ducale. Anche questa è una tradizione molto molto antica, risale al 500, fu iniziata da un acrobata turco che cominciò semplicemente a un funambolo, ecco, diciamo, si cominciò a camminare su delle funi giungendo la vetta del campanile e da lì Palazzo Ducale. Fu celebrato tutti gli anni questa cosa del funambolo, fino a quando nella metà 700 il funambolo cadde e purtroppo morì. Allora si decide di non farlo più e di sostituire però questa tradizione con una colomba. Oggi questa colomba è una ragazza alata che per fortuna è retta da soli.
Ecco, meno male.
Quindi, ecco, mentre fa questo svolo, come si dice, lo svolo del turco, lo svolo della colombina, oggi si chiama, insomma. Poi c'è la festa delle Marie, per esempio, ecco, un'altra festa molto seguita, che è un corteo di ragazze che parte dalla chiesa di San Pietro di Castello, che era l'antica cattedrale della città, perché ricordiamo che San Marco non era la cattedrale della città una volta, era San Pietro che stava piuttosto lontano, insomma. Da lì partiva questo corteo di ragazze per raggiungere Piazza San Marco, e ancora oggi si celebra questo corteo, anche questo nasceva tra l'altro da dei pirati che rapirono delle ragazze che furono recuperate dai vocatori veneziani, e da lì si cominciò a celebrare questa festa delle Marie, e ancora oggi si celebra, viene eletta la più bella, che poi l'anno dopo diventa la colombina, appunto, il volo fa il volo della colombina l'anno dopo. A parte poi queste celebrazioni, queste sono le due più famose, ecco, che sono, come dicevo, quelle istituzionali, ci sono poi diversi eventi privati, naturalmente, che si svolgono nei palazzi, quindi feste, soprattutto feste in costume, però questi sono privati.
Esatto, molto eyes wide shut, quindi non sappiamo che cosa succede.
Sì, un po' sì.
Senti, ma
se paghi il biglietto lo puoi sapere.
Basta. Ah, ecco.
Molti sono aperti pagando il biglietto, naturalmente, all'ingresso.
Trasgressione, però sì, ma a pagamento.
Credo che sia abbastanza interessante.
Senti, Andrea, cioè. Andrea, ci racconti una Venezia moderna e i suoi festeggiamenti che dà l'impressione comunque di avere un occhio sì legato alle tradizioni, ma un altro legato al business e al commercio. Era così anche nel passato, oppure nel passato, diciamo, questa forma di sfruttamento turistico commerciale era meno evidente? Ne sto parlando naturalmente del 1500, nei secoli d'oro di Venezia.
Allora, Venezia è sempre stata legata al commercio. Venezia era il centro del commercio di tutta Europa, e quindi, però non era turismo come oggi lo intendiamo, naturalmente. Era commercio di merci, cioè Venezia importava dall'Oriente spezie, sete, tessuti, materiali, e li distribuiva da lì in tutta Europa. Altrimenti importava dall'Europa, per esempio dalla Germania, come dalla Francia, eccetera, materiali che poi esportava verso l'Oriente, verso la Grecia e più in là anche, naturalmente. Quindi Venezia è diventata ricchissima proprio grazie al commercio. Questo portava molte persone, molta gente, molti visitatori, però non possiamo fare un paragone con il turismo di oggi. Venezia è sempre stata, se vuoi, anche multiculturale, nel senso che a Venezia avevano sede, per esempio, i turchi, avevano sede gli ebrei, avevano sede i tedeschi, ciascuno di loro aveva un fondaco, cioè un posto che serviva da centro di commercio e albergo, diciamo, per la loro nazionalità. Venezia è stata la prima a istituire un quartiere dentro la quale vivevano, ad esempio, gli ebrei, la comunità ebraica, ma anche così anche per i turchi. I greci avevano pure, naturalmente c'è ancora la scuola dei greci e la chiesa dei greci. Quindi era una un grande centro commerciale, e questo comportava naturalmente tutto l'indotto anche di persone, un centro marinaio. Tu pensa che nel 500 per esempio le prostitute pagavano regolarmente le tasse, c'era un elenco delle ragazze che facevano questa professione ed era una normale professione regolamentata dallo Stato. Essendoci tutto questo giro di persone, di marinai e di visitatori, naturalmente avevano un grosso giro anche loro. Quindi sì, è sempre stata una città molto aperta e piena di visitatori, certamente non il turismo, ahimè, che vediamo oggi in città, ecco, questo no. Detto questo, il carnevale sicuramente ha una grossa importanza economica, perché oggi, 2020, Venezia vive solo di turismo. E quindi, specialmente dopo il periodo che abbiamo visto, ahimè, dopo l'acqua alta del 12 novembre, poi le acque alte successive, perché se ne è parlato di meno, ma sono andate avanti parecchio, insomma, a devastare la città. E quindi successivamente il crollo turistico, che è quasi del 50%, no? Le richieste, le prenotazioni negli alberghi e di conseguenza caffè, ristoranti, eccetera. Ora si conta molto, ecco, su questo carnevale, perché si possa riprendere economicamente anche l'attività, insomma, perché poi non sono solo alberghi e bar, ma tu pensa a tutto l'indotto, quindi tutta la gastronomia, la ristorazione, le guide, i tassisti, le gondole, naturalmente il commercio di qualsiasi genere, gli Airbnb, ormai tutto è connesso quindi alla gestione turistica, insomma, perciò si conta molto, ecco, sulla ripresa, nel bene e nel male. I veneziani naturalmente da un lato detestano questa invasione turistica perché ha reso invivibile la città, ma dall'altro l'hanno favorita, e questa è la grande contraddizione, no, di Venezia. L'hanno favorita perché ha portato un'enorme ricchezza.
E quindi è difficile poi riuscire a dire basta. Andrea Perego, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a te Carlo, buona giornata e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.